Grazie. Allora, buonasera a tutti. Io nel presentare il professor Oliva devo dire che ha scritto 17 o 18 libri, 19 perché ce n'è uno che sta uscendo, e quindi insomma è un numero imponente, da solo fa mezza biblioteca. E
dovevo pagare il mutuo della casa.
Ah, ecco.
Quindi dovevo scrivere tanto.
E adesso questo libro è interessante, io l'ho letto con grande piacere ed è un libro, è un bel libro di storia che va anche un po', come dire, un po' contro tendenza, perché già il manifesto cos'è? Quello di Boccasile?
Sì.
Ecco, un manifesto di Boccasile che era uno dei più grandi, come dire, pubblicitari, perché era degli anni del fascismo. Il titolo Combattere può sembrare un titolo, come dire, aggressivo. In realtà questo libro presenta la storia dei corpi speciali italiani dalle loro origini ad oggi, con una grande documentazione. D'altra parte il professor Riva è uno storico di qualità, e quindi è facile reperire nelle note tutte le cose che non sono immediatamente chiare, ed è facile avere un panorama bello di quello che è lo sviluppo di queste forze. È un argomento un po' particolare che, come dicevo, va un po' in controtendenza, perché la storia di questi anni non so se abbia mai trattato questo argomento. Io ne ho visti pochi, non so, forse il primo
su questo argomento così.
Su questo argomento, sì. Ecco. E quindi è un libro senz'altro interessante. Io chiederei allora al professor Riva com'è che ha scelto questo argomento, perché questa scelta.
Va bene. Grazie intanto dell'invito e dell'introduzione, che coglie un aspetto, cioè che qualche anno fa, 10 o 15, un editore come Mondadori non avrebbe mai pubblicato un libro che si intitola Combattere e che ha nella prima pagina un manifesto della decima mass. Perché la decima mass nella cultura repubblicana è una squadra, una squadraccia, un reparto, ma più che un reparto, una squadraccia, che ha operato al comando del principe nero Junio Valerio Borghese nella Repubblica Sociale Italiana in funzione essenzialmente antipartigiana. Ma la decima mass, prima di essere quello, è stata una unità di punta della Regia Marina Italiana, e questo è un manifesto di reclutamento che si riferisce alla decima mass della Regia Marina, non quella della Repubblica Sociale Italiana. Un reparto che, quando è arrivato l'8 settembre, ha fatto quello che hanno fatto la stragrande maggioranza dei reparti: qualcuno è andato con la Repubblica Sociale, la maggior parte ha cercato di tornarsene a casa, e qualcun altro, nel caso della decima massa, ha fatto invece la guerra di liberazione insieme agli inglesi e agli americani. Poi, quella che è diventata la decima massa della Repubblica Sociale ha cancellato la memoria di quella precedenza e si ricorda soltanto la decima mass fascista. Questo libro, partendo proprio dalla decima mass e da un episodio particolare accaduto il 19 dicembre del 1941 ad Alessandria d'Egitto, cerca di ricostruire la storia dei corpi speciali italiani. I corpi speciali sono in tutti gli eserciti del Novecento dei reparti reclutati su base volontaria, con un addestramento di altissima qualità, che fanno quelle imprese che i reparti ordinari tendenzialmente non riescono a fare, per una serie di ragioni per cui vedremo. Allora, il libro parte con un episodio che è riferito accade il 19 dicembre del 1941 e che riguarda una incursione della Marina. Allora, la Marina italiana dal 1861 in poi, cioè dall'Unità d'Italia in poi, ha sempre pensato di fare la guerra accanto alla Marina inglese. La Marina inglese avrebbe controllato il Mediterraneo, la Marina italiana avrebbe controllato il Mar Adriatico. Abbiamo sempre pensato a un rapporto di alleanza. D'altra parte, con l'alleanza degli inglesi siamo arrivati, con l'appoggio degli inglesi siamo arrivati al Risorgimento, con l'alleanza degli inglesi abbiamo fatto la Prima Guerra Mondiale, e durante i primi anni del fascismo questo schema, questa strategia internazionale è rimasta. Le cose sono cambiate nel 35-36, quando Mussolini ha conquistato l'Etiopia, è stato condannato dalla Società delle Nazioni, è entrato anima e corpo nell'alleanza con la Germania nazista, e l'Inghilterra è diventata non più un alleato tacito, ma un nemico aperto. Ora, non è pensabile di reggere il confronto con la marina inglese. Cioè, la marina inglese aveva tradizioni, risorse, mezzi costruiti in secoli di storia. Tant'è che lo stesso Hitler nel 1940 non oserà fare l'operazione Leone Marino, cioè invadere l'Inghilterra, perché si rende conto che la sproporzione di mezzi è tale che non sarebbero mai riusciti ad attraversare la Manica. A maggior ragione l'Italia non può pensare di competere sul Mediterraneo con la marina inglese. E se anche uno avesse le risorse, cosa che l'Italia non aveva, non è che la marina si improvvisa in qualche anno. Cioè, non è costruire una mitragliatrice, ci vuole 15 giorni per piantare le linee e poi se ne sfornano 50-100 al giorno. Per fare una nave ci vogliono anni prima che sia progettata, realizzata e varata. Allora cosa pensano di fare gli italiani? Beh, ricorrono all'ingegno. Pensano che l'unico modo per contrastare la marina inglese è formare dei reparti ad altissima specializzazione che possono fare delle incursioni nelle basi nemiche, cioè che possono entrare nei porti in cui la flotta inglese è ormeggiata e possono colpire e affondare le navi nei porti stessi. Quindi non pensano a fare la battaglia in mare aperto. Quando ci saranno battaglie in mare aperto, prima a Punta Stilo in Calabria e poi a Capo Batapan a sud del Peloponneso, saranno rovinosi i risultati per la marina italiana. L'unica cosa che potevano fare è queste incursioni, che in qualche modo non erano di vittoria ma erano di contrasto, rendevano, intimorivano la flotta nemica e davano magari alla propaganda interna argomenti per esaltare le capacità italiane. C'era una tradizione di questo genere che risaliva alla Prima Guerra Mondiale. La Marina Italiana nella Prima Guerra Mondiale aveva messo in campo una unità speciale fatta di MAS, M-A-S, che secondo D'Annunzio volevano dire memento audere semper, ricordati sempre di osare. In realtà volevano dire motoscafi armati SNAV, società di navigazione armata veneta, che era la società che li aveva realizzati. I MAS erano dei motoscafi lunghi un 12-14 metri che avevano due siluri sui fianchi e che, maneggiati con particolare destrezza, potevano penetrare nel porto nemico e colpire delle navi nemiche. In Italia c'era un pilota particolarmente abile di questi MAS, Luigi Rizzo, originario di Marsala, in provincia di Messina. Era un ufficiale della Marina Mercantile, arruolato nella Prima Guerra Mondiale, si rende protagonista di alcuni episodi. Uno, l'8 di dicembre del 1917, in cui con il MAS riesce, partendo da Venezia, approfittando della nebbia, ad arrivare fino a Trieste, ma Trieste non è italiana, siamo nel 1917, è il porto principale dell'impero austro-ungarico. Riesce a entrare nel porto e a silurare e affondare la Vienna, che è una nave corazzata dell'impero austro-ungarico, ormai vecchia, quasi inutilizzabile per la guerra, ma l'idea di essere penetrati nel porto nemico, aver affondato sotto gli occhi del nemico una nave, è chiaro che aveva una risonanza enorme. Oltretutto la data è 8 dicembre 1917, un mese dopo Caporetto, cioè un mese dopo la sconfitta, la ritirata, l'abbandono di tutto il Friuli e di tutto il Veneto, si riesce a infliggere al nemico un colpo all'interno di una sua base. Non sono colpi che significano nulla dal punto di vista militare, non cambiano gli equilibri, ma dal punto di vista psicologico contribuiscono moltissimo a cambiare l'umore di una nazione. E siccome le guerre del Novecento si vincono con i mezzi militari, ma si vincono anche tenendo insieme l'opinione pubblica, tenendo insieme il fronte interno cosiddetto, finiscono per avere un'importanza notevolissima. Negli anni tra le due guerre è chiaro che si cerca di migliorare la tecnica di queste incursioni e un ufficiale del genio della Marina, che si chiamava Teseo Tesei, inventa un prodotto nuovo che si chiama SLC, siluro a lenta corsa, ma che volgarmente viene chiamato maiale. un po' per la forma tozza, un po' perché pare che uno, un giorno durante l'esercitazione questo mezzo non si mettesse in moto e questo Tesei l'avrebbe preso a calci dicendo sto maiale non parte, per cui in genere i libri ne parlano come dei maiali. I maiali erano dei sottomarini lunghi 5 metri e mezzo, quindi piccoli, divisi in tre parti. La testata davanti aveva una carica esplosiva di 230 kg e poteva essere staccata dal resto del siluro. La parte centrale aveva due postazioni per il pilota e il suo secondo che stavano sopra a cavalcioni, come fosse una moto. La parte dietro, era nella terza parte, conteneva invece un motore elettrico che aveva una velocità minima, al massimo arrivava a 3 nodi, poteva muoversi per 4-5 miglia, non di più, ma essendo elettrico era silenzioso. E poi c'erano delle sacche con alcuni insomma, dei vestiti con cui eventualmente i piloti potevano cambiarsi, poi vedremo perché. Allora, cosa si faceva con questo mezzo? Con questo mezzo bisognava penetrare nel porto nemico, e penetrare nel porto nemico voleva dire tagliare le reti, perché i porti erano bloccati da reti che arrivavano fino al fondale, fatte di pezzi di metallo molto rigido, c'erano 3 o 4 o 5 sbarramenti successivi per impedire ai sottomarini di entrare nella base nemica. Quindi dovevano arrivare alla porta, all'imboccatura del porto, tagliare con le pinze queste reti, fare penetrare dentro questo mezzo che poteva essere pilotato a pelo d'acqua, cioè il pilota poteva avere la testa fuori, oppure poteva immergersi e andare completamente sott'acqua. Si avvicinavano alla postazione nemica, dopodiché dovevano staccare la parte davanti, quella che pesava 230 kg di esplosivo, portarla sotto la carena della nave nemica, ma al buio, non è che potessero farlo con le pile, se no il nemico li vedeva, e quindi a tentoni, con le mani, capire dove era la carena della nave, metterla sotto la carena il più in centro possibile, perché se l'esplosione è in centro è chiaro che ha un effetto dirompente rispetto al fatto che sia invece a prua o poppa, e dovevano fissarla con delle cime ai fianchi della nave. Allora, per fare queste operazioni ci voleva della gente con un addestramento fisico straordinario, e per addestrarli li hanno tenuti per 10 mesi a Bocca di Serchio, che è una località nella Versilia tra Viareggio e la tenuta reale di San Rossore. Si esercitavano alle immersioni prima di tutto, ma immersioni con tutte le temperature nel Mar Tirreno, e immersioni fatte con le tute dell'epoca, che non erano tutte termiche, e con le bombole dell'epoca, che non erano bombole ad ossigeno, erano bombole ad aria. Quando uno respira aria, respira anche l'anidride carbonica. E quindi con queste bombole sott'acqua riuscivano a stare 10-12 minuti, dopodiché c'era il rischio di svenire per le esalazioni. Quindi immersioni in quelle condizioni, esercizio fisico per spostare i pesi, perché questa testata di 230 kg doveva essere portata sotto la carena nemica. È vero che spostare un peso in acqua è più semplice che spostarlo per terra, questo è ovvio, però erano 230 kg, non erano zuccherini. Quindi ci voleva delle persone che avessero un coraggio, cioè una forza fisica enorme, un addestramento altrettanto forte e poi un coraggio, perché chi faceva queste imprese aveva il 50% di probabilità di morire, il 49% di essere fatto prigioniero e l'1% di scavarsela, perché si trattava di andare all'interno di un porto nemico a fare un danno, poi come ne uscivi? Bene, questa impresa che vi stavo raccontando inizia 2 giorni prima del 19 dicembre, quando dal porto di Lero, che era una isola del Dodecanese italiano, davanti alla Turchia, parte un sommergibile che si chiama lo Scirè, comandato da Junio Valerio Borghese, che allora era un capitano di vascello. Il nome di Scirè deriva da una località dell'Etiopia dove c'è stato uno scontro, o della Libia, non lo so, comunque è legato alla storia coloniale italiana. Questo sommergibile sul ponte aveva 3 grandi cilindri metallici all'interno dei quali erano nascosti questi siluri, perché non si poteva partire col siluro da tanta distanza, col motore elettrico, queste avevano un'autonomia di poche miglia, per cui ci voleva un sottomarino che li portasse vicino all'obiettivo nemico. L'abilità e la fama di Junio Valerio Borghese è nata dalle capacità con cui ha portato questo sottomarino con i relativi siluri a distanza ravvicinatissima sia dal porto di Gibilterra, sia da quello di Malta, la Valletta, sia soprattutto da quello di Alessandria d'Egitto, perché si trattava di arrivare vicino ad un porto nemico durante la guerra, quindi in un periodo in cui c'erano durante il giorno ricognizioni aeree, c'erano i fondali minati, ci voleva un'abilità e una destrezza altissima per riuscire a realizzare questa impresa. Quindi questo arriva a 17 metri, spostandosi sul fondo a 17 metri di profondità e a circa mezzo miglio dall'imboccatura del porto di Alessandria. Emerge di sera, in una sera senza luna, ovviamente calcolata sulla base delle previsioni atmosferiche e delle considerazioni delle fasi lunari dell'epoca, per cui senza che nessuno lo veda, e riescono a, una volta che il sommergibile è emerso, aprire questi contenitori, a tirare fuori questi tre siluri a lenta corsa e salgono sopra gli equipaggi. Il primo è formato, il capo del gruppo, diciamo così, è un nobile genovese, un marchese, che si chiama Luigi Durand de la Penne e che nell'Italia repubblicana sarà per varie legislature un deputato del Partito Liberale, che ha come secondo un giovane, questo signore ha 28 anni, il suo secondo ne ha 24, e si chiama Emilio Bianchi, è originario di Sondrio. Quando si è arruolato in marina non sapeva nuotare, perché Sondrio notoriamente non è, come tutta la Valtellina, un posto di mare, però insomma, ha fatto poi tutta la sua carriera nella marina e insomma, aveva imparato e acquisito le competenze necessarie. Il secondo equipaggio è fatto da due istriani, uno di Capodistria e l'altro di Pirano. Uno si chiama Antonio Marceglia e dopo la guerra diventerà membro del comitato direttivo della Banca d'Italia. Allora non c'era Renzi che diceva che era incapace e faceva le mozioni, e comunque insomma, ha fatto la sua carriera ai vertici della finanza. Il suo secondo invece si chiamava Spartaco Scherga e ha fatto una carriera del tutto diversa, perché ha fatto durante la vita il custode, il portinaio dell'Università di Trieste, quindi uno ai vertici della finanza e l'altro un lavoro così abbastanza modesto. Il terzo equipaggio era invece fatto da due meridionali, uno di Salerno e uno di Taranto. Il comandante si chiamava Vincenzo Martellotta e il secondo si chiamava Alessandro Marino, e entrambi faranno poi carriera nella Marina, il primo come ufficiale, il secondo come sottufficiale. Salgono su questi mezzi, si mettono in moto mentre Roscire se ne ritorna verso il Dodecaneso e si avvicinano al porto di Alessandria. Siamo verso mezzanotte, tra il 18 e il 19 di dicembre. Scendono dai mezzi e cominciano a tagliare le reti metalliche che impediscono l'ingresso. Ma mentre stanno da mezz'ora facendo questo lavoro, si accorgono che arrivano delle ombre enormi che si avvicinano. Sono delle navi inglesi che hanno partecipato alla battaglia della Sirte, quella contro Rommel e i tedeschi che erano arrivati in soccorso degli italiani in Libia, e che stanno rientrando. Tutto questo ovviamente avviene nel buio più totale, perché le navi durante la guerra, le navi da guerra, non si spostano con le luci, altrimenti possono essere obiettivi troppo facili per l'aviazione nemica. E quando queste navi si avvicinano, le reti si aprono, perché gli inglesi le fanno entrare. Ma questi uomini hanno la prontezza di saltare immediatamente sopra i loro motoscafi, sopra i loro sommergibili, questi siluri a lenta corsa, si immergono e dietro alle navi entrano nel porto. Entrano nel porto e si ritrovano sei uomini, alti, in altezza normale, fisico normale, testa normale, che si trovano all'interno del più importante porto della flotta nemica. Immaginate che stridore intellettuale, morale, emozionale ci doveva essere in questa cosa. E si distribuiscono gli obiettivi. E il gruppo di Durand de la Penne ha come obiettivo una corazzata che si chiama Valiant. I due istriani hanno come obiettivo la Queen Elizabeth, che è la nave ammiraglia della flotta mediterranea inglese, sulla quale c'è l'ammiraglio Cunningham, che era il comandante di tutta la flotta inglese. E l'equipaggio invece dei due marinai meridionali ha come obiettivo la Sagona, che è una grande nave petroliera che si immaginava fosse piena di petrolio e quindi facendola esplodere si pensava di poter produrre un incendio nella baia. Allora, i due istriani si avvicinano alla Queen Elizabeth, alla nave ammiraglia, arrivano a 30 metri. E immaginate anche questi due uomini nella notte mediterranea che arrivano a 30 metri dalla nave ammiraglia nemica, come oggi qualcuno che arriva a 30 metri da una portaerei americana per farla saltare. Fanno le operazioni per le quali sono addestrate, staccano la parte esplosiva, riescono a metterla perfettamente nel centro della nave, fanno affondare il resto del siluro che aveva un congegno di autoaffondamento, perché poi siamo in guerra, non si vuole far cadere in mano del nemico un mezzo nuovo, perché il nemico ne comprenderebbe subito i segreti o potrebbe copiarlo. E prima di buttarlo, di affondarlo, tirano fuori le sacche dove ci sono delle tute, dei vestiti normali, per cui a nuoto riescono a raggiungere un molo, a togliersi la tuta da sub, a vestirsi con dei vestiti normali da marinai e riescono persino a uscire dalla rada senza essere visti. L'unica speranza di salvezza che avevano era legata al fatto che la notte successiva un altro sottomarino sarebbe arrivato ad aspettarli a 2 miglia al largo della località di Rosetta. Rosetta è quella località egiziana famosa per la stele di Rosetta di Napoleone, no? Quella che ha permesso di cifrare i geroglifici. Questi riescono a vestirsi, a uscire dalla rada, arrivare a Rosetta. Quando arrivano a Rosetta vengono fermati da una pattuglia di soldati egiziani, che loro si presentano come marinai francesi. Questi subodorano, anche perché intanto era successa l'esplosione nella base, per cui li arrestano e li consegnano agli inglesi. Però sono i due che sono riusciti a uscire. Gli altri due, Durand de la Penne e Emilio Bianchi, che invece dovevano mettere la carica esplosiva sotto la Valiant, hanno difficoltà perché c'è spesso questi mezzi ovviamente si incagliavano, non erano mezzi perfezionati, per cui le operazioni durano un po' troppo e quel ragazzo di Sondrio perde i sensi sott'acqua e riemerge. Quando riemerge e riprende conoscenza si attacca una boa, però gli inglesi dalla nave si accorgono che c'è uno attaccato alla boa, per cui danno l'allarme, immediatamente si accendono le luci in tutto il porto e quindi questo e quell'altro, il suo comandante che intanto ha attaccato la bomba sotto la Valiant, vengono presi. Gli altri due che dovevano minare la Sagona riescono a minare la nave petroliera, ma anche loro nel momento in cui riemergono vengono presi, catturati e interrogati. Però gli inglesi non hanno capito che questi sono venuti con dell'esplosivo, sono convinti che siano degli italiani che sono venuti a fare un'azione di spionaggio, per cui li interrogano, ma per testimonianza loro li interrogano senza usare violenza, perché in guerra non è che si va per il sottile ovviamente, mentre invece vengono semplicemente interrogati. Loro ovviamente non dichiarano nulla di quello che hanno fatto. L'unica cosa è che l'ammiraglio Cunningham decide di rinchiuderli nella stiva della nave ammiraglia, proprio nel centro, cioè a pochi metri da dove c'è l'esplosivo sotto. Ora, queste persone, di questi quattro, tre si addormentano. Probabilmente, credo fossero abbastanza fatti di simpamina. Simpamina era quell'eccitante, non lo so, che si utilizzava nell'epoca per la droga, voglio dire, dell'epoca, per affrontare cose che dal punto di vista fisico richiedevano un'energia particolare. Per cui probabilmente in seguito a quello si addormentano. Invece il comandante Durand de la Penne non si addormenta 10 minuti prima dell'esplosione, perché tutti questi congegni erano tarati su un'esplosione di 2 ore successive. 10 minuti prima chiama gli inglesi e gli spiega che c'è una bomba sotto che sta per esplodere. Per cui gli inglesi fanno evacuare le navi, e infatti in questa esplosione non ci sarà nessun morto né ferito, e nella fretta di andare via lasciano anche da soli gli italiani che a loro volta escono dalla nave e si mettono in salvo. Dopodiché, a distanza di 4-5 minuti l'una dall'altra, esplodono in aria tutte e tre. la petroliera, che però era vuota, salta in aria e si inabissa. La Queen Elizabeth, la nave ammiraglia, salta in aria di 2 metri, si piega su un fianco, però non si inabissa. Gli inglesi la ripareranno, ma la rimetteranno in servizio nella primavera del 45, quindi resta fuori uso per 3 anni. La Valiant, l'altra corazzata, viene riparata invece in 1 anno e mezzo. Quindi dal punto di vista militare è un'impresa straordinaria, perché immaginate, 3, 6 uomini a mani nude praticamente vanno nel porto nemico a far saltare in aria le navi. Se avessimo vinto la guerra, credo che saremmo pieni di scuole, di strade, di piazze intitolate a questi 6. Siccome l'abbiamo persa, non c'è nessuno che se ne ricorda. E allora ecco perché la risposta al libro. Nel senso che la storia è fatta di... Un conto è giudicare le ragioni della guerra, un conto è giudicare il modo con cui le persone l'hanno combattuta. Questo libro racconta le imprese fatte dai corpi speciali, partendo da una domanda che ho messo nella parte finale. Cioè, perché parlare degli alpini di Russia e di sinistra e parlare dei paracadutisti all'Alamein di destra? Perché hanno fatto la stessa guerra, che era una guerra di aggressione. In Russia siamo andati a aggredire, sono mica i russi che hanno aggredito noi. Esattamente come in Egitto siamo andati ad aggredire partendo dalla Libia. Sono morti tanto gli alpini quanto i paracadutisti. 50, 60, 70% di perdite, a seconda che uno calcoli soltanto i morti o anche i feriti. Hanno combattuto la stessa guerra, ma nello stesso periodo, perché la campagna di Russia ed era la Main sono a distanza di poche settimane tra la fine del 42 e l'inizio del 43. Quindi non c'è ragione per cui di uno si parli e degli altri no. Per sdoganare la Main c'è dovuto Ciampi, che nel 2000-2001, non mi ricordo, come Presidente della Repubblica è andato ad Alamein a ricordare quelli che erano morti esattamente come gli alpini, vittime della guerra fascista. L'hanno combattuta in modo diverso, gli alpini da rassegnati e i paracadutisti da convinti, ma era la stessa guerra, lo stesso attacco, la stessa logica. Allora, andando a ritroso, il libro cerca di fare la storia dei corpi speciali partendo dalla Prima Guerra Mondiale, quando nell'estate del 17, esattamente il 29 di luglio, viene creato il primo corpo speciale italiano, che è quello degli Arditi. Non c'erano esempi di corpi speciali all'epoca, se non uno particolare, di cui forse avevamo anche parlato qui qualche anno fa, che è la Legione Straniera. La Legione Straniera è un reparto che viene creato in Francia nel 1831. La Francia aveva iniziato una guerra per conquistare l'Algeria e questa guerra era stata voluta da Carlo X, che è l'ultimo re assolutista francese della Borbone, fratello minore di quel Luigi XVI ghigliottinato dalla rivoluzione. Contro questa guerra in Algeria si era scagliata l'opposizione del tempo, i liberali, che con la rivoluzione del 1830 arrivano al potere con un re che si chiama Luigi Filippo Egalité. Ora, questo si trova a diventare re con una guerra che ha contestato fino al giorno prima, ma che nello stesso tempo ha portato alla conquista di 2/3 dell'Algeria. Allora cosa fare? Continuare la guerra e concluderla, smentendo quello che aveva detto? Oppure interrompere la guerra e lasciare tutto quello che era stato conquistato? Trovano una soluzione geniale. E cioè dicono, continuiamo la guerra, ma anziché farla fare ai francesi, facciamola far fare degli stranieri. Ora, truppe mercenarie, da che mondo è mondo ce ne sono, ne avevano i romani, ne avevano i greci prima ancora, ne hanno tutti gli stati moderni. Ma la rivoluzione, la Francia con la legione straniera inventa un reparto particolare, perché dà ai legionari 2 possibilità. La prima è di cambiare nome. Ancora oggi esiste la legione straniera e si può cambiare nome. Io mi chiamo Gianni Oliva, ho delle pendenze con la giustizia, ho fatto qualcosa che non va, posso andare nella legione straniera e decidere che mi chiamo François Dubon e va benissimo. La seconda è che dopo 5 anni si dà al legionario la nazionalità francese. Quindi gli si dà la nazionalità del paese che, siamo nel 1831, è il primo paese al mondo, o comunque tra i primi paesi al mondo, per evoluzione, per ricchezza, per identità. Quindi si permette al combattente legionario di rifarsi una vita. E nella legione straniera andranno sempre gli sconfitti dalle rivoluzioni o dai regimi. Per esempio nel 1945 un numero consistente di ex fascisti e ex nazisti è andato nella legione straniera.
Bottai.
Uno famosissimo, Bottai, ministro della cultura e dell'istruzione nel fascismo, nel 1944 nel 1943 va nella legione straniera come soldato semplice. E c'è una foto incredibile. La legione straniera è stata usata dai francesi nell'ultima fase della guerra per la liberazione di Colmar, Strasburgo, quella zona lì. Dopodiché è stata rimpatriata, perché la sede della legione straniera era a Sidi Bel Abbès, vicino ad Algeri, in Algeria. È stata rimpatriata e tutti questi soldati si sono messi, sono andati a Marsiglia per imbarcarsi. È passato a trovarli, a salutarli in rassegna, il generale De Gaulle. E allora c'è questa immagine di tutti i legionari fermi sull'attenti col generale De Gaulle che li passa in rassegna. E cioè il generale antifascista che ha vinto e tra i soldati sull'attenti il ministro fascista che ha perso. È l'immagine della storia proprio, no? È una fotografia fatta in modo inconsapevole, perché nessuno sapeva che Bottai era Bottai, l'ha scoperto un anno dopo. E quando c'è stata tra l'altro un'interrogazione all'Assemblée Nationale francese del perché la Francia tenesse nella regione un ex ministro fascista, la regione gli ha immediatamente cambiato nome. Lui si era presentato con un nome italiano, l'hanno fatto diventare uno svizzero, perché la regione comunque protegge i suoi uomini sino alla fine. E questa è un'altra componente del corpo speciale. Avere una solidità di gruppo, avere un addestramento e avere una preparazione che ti fa sentire un unico rispetto a tutti gli altri. I legionari francesi erano l'unico modello del genere, avevano queste caratteristiche che non sono state ovviamente riprodotte, ma avevano una caratteristica legata all'intensità dell'allenamento. I legionari venivano portati, dopo le visite mediche, insomma, in Algeria, e per 10 giorni dovevano fare 50 km al giorno di marcia con 50 kg sulle spalle, ma sulla sabbia, non sulla sterra, cioè non sull'asfalto, cioè sulla sabbia sprofondi, e con gli ufficiali che spiegavano che gli animali stramazzano la terra quando muoiono e quindi l'uomo deve fare la stessa cosa. Quei film sulle esagerazioni nell'addestramento dei Marines che ci sono, i corpi speciali sono sempre nati così. Al corpo speciale è stato insegnato che non importa per che cosa si combatte, importa come si combatte, sempre, fino alla fine, senza mai cedere, senza mai arrendersi. Vengono educati a sentirsi superiori agli altri. Nell'Italia del 1917 questa invenzione è dovuta a un tenente colonnello che si chiamava Bassi, che era un tenente colonnello della seconda armata, quello del generale Capello, il quale si pone il problema di offrire un modello di combattente diverso. Cioè il combattente della prima guerra mondiale è nel 90% dei casi un contadino, perché gli operai li tenevano nelle fabbriche per la produzione bellica, che viene portato via dalle campagne, mandato nel nord-est, addestrato con qualche settimana di addestramento, ma addestramenti lontano dal fronte, poi mandato in trincea all'assalto per liberare Trento e Trieste. E immaginate cosa poteva interessare a un contadino di Cisterna d'Asti Trento e Trieste nel 1917. È chiaro che era un soldato passivo, che veniva tenuto insieme dal collante della disciplina militare, dalla paura della repressione, dalle denunce al tribunale militare, dalle fucilazioni, in casi estremi dalle decimazioni. Non era un soldato motivato, ma non era neanche l'austriaco che stava dall'altra parte, perché il nostro soldato combatteva perché Trento e Trieste diventassero italiane, l'altro perché Trento e Trieste rimanessero austriache. Non è che c'era differenza in termini motivazionali, non è la guerra di difesa dove uno difende il proprio territorio perché un altro lo sta invadendo. Lì si trattava di una guerra che nelle sue motivazioni era fondamentalmente estranea a tutti i combattenti. Allora il soldato era un soldato che andava all'assalto impaurito, spesso intorpidito dall'alcol. Emilio Russo di Nano Saltopiano racconta che quando la sera arrivano in prima linea i barilotti di cognac, di cordiale, è perché il giorno dopo c'è l'assalto e quindi bisogna essere un po' storditi. Andava all'assalto con la paura dei carabinieri o dell'ufficiale che da dietro sparavano contro quelli che non avanzavano, che addirittura tornavano indietro, e quindi era un soldato votato alla sconfitta. Oltretutto era un soldato che veniva atteso dall'altra parte, perché gli attacchi venivano fatti con 2 o 3 giorni di preparazione di artiglieria per buttare giù tutti i cavalli di Frisia, tutti i fili spinati, tutte le ostruzioni che venivano fatte per difendere la trincea. Per cui quando andavano all'assalto la trincea era abbastanza libera il terreno, ma dall'altra parte c'erano degli austriaci che stavano solo aspettandoli. E chi si aspettava, è chiaro che aveva una posizione di vantaggio enorme, no? Tanto perché si attaccava quasi sempre in salita. Secondo, perché chi attaccava aveva la mitragliatrice al riparo delle trincee, e chi andava all'assalto andava alla scoperta. Allora Bassi propone un modello di uomo completamente diverso, a volontario, non uno tra tutti quelli che erano stati mobilitati, quelli che volevano andare lì. B, addestrati in modo intensivo per qualche settimana in una località che si chiama Sdricca di Manzano, che è vicino ad Udine, in Val di Natisone. Sdricca in friulano vuol dire striscia. Era una striscia di collina dove si addestravano ad andare all'assalto con i fili spinati tesi e con il fragore della battaglia, col rumore reale della battaglia. Non è una cosa indifferente il rumore, una delle testimonianze più frequenti tra i reduci della prima guerra è il fracasso, il rumore, no? Le esplosioni. Se non ci sei abituato, è chiaro che sono un elemento che ti toglie energia, ti toglie lucidità, ti impaurisce. Si addestravano ad andare all'assalto a gruppi di 2, non in massa, strisciando sotto il filo spinato, tagliandolo, saltandoci sopra. Avevano come armamento non il fucile pesante che avevano i soldati, avevano il pugnale, un fucile leggero e soprattutto delle bombe a mano di un modello che si chiamava Thévenot, che producevano un rumore assordante come l'esplosione di un colpo di artiglieria, ma solo rumore, non producevano schegge, perché quando uno lancia una bomba, se ci sono le schegge ti vengono anche in faccia, addosso. La prima guerra mondiale è stata caratterizzata dai boomerang, quando hanno inventato le armi, i gas asfissianti. Una volta che hai lanciato il gas asfissiante, dipende da come tira il vento, perché se il vento tira male ti torna indietro, asfissia te che l'hai lanciato, non quelli che vuoi
asfissiare. Non le hanno più usate per questo.
Dopo non le hanno più usate. Allora le hanno usati e hanno prodotto migliaia di morti tra chi li tirava e chi li subiva. Bene, l'ardito ha questo tipo di addestramento e viene educato a sentirsi nettamente superiore rispetto agli altri. Io sono un ardito, gli altri sono i fanti, io non faccio le corvée, gli altri le devono fare, io sono quello che vince la guerra, gli altri sono quelli che vengono poi a mantenere le posizioni una volta che l'ho conquistata. Grande solidità di corpo all'interno, una educazione alla tracotanza, al bellicismo, al militarismo, al sentirsi tanti rodomonte, e tanto addestramento alla velocità e alla improvvisazione. Il risultato è che quando vengono impiegati nell'agosto del 1917, prima sul Monte San Gabriele, poi sul San Michele, hanno dei risultati straordinari, perché riescono a sconfiggere i nemici in poche decine di minuti, laddove magari per mesi c'erano stati attacchi e contrattacchi, perché vanno all'assalto senza preparazione di artiglieria e quindi sorprendono il nemico, e lo sorprendono ma con la convinzione. Guardate che quando si usano le mani, quando c'è lo scontro fisico, l'essere convinti è fondamentale, è quello che fa la differenza. Non è l'essere alte 2 metri o 1,70 m, è la convinzione in se stessi. Non c'entra niente con la guerra, ma un anno e mezzo fa sono venuti a casa mia, io abito in una casa per conto mio, a rubare. E quando vengono i ladri, tu torni a casa, trovi tutti, non è tanto il danno perché poi nessuno di noi ha tesori particolari in casa, ma quando inizio a trovare le mutande da una parte, i vestiti dall'altra, ti viene un po' il panico, no? E per cui, insomma, dopo un paio di mesi di notte sento dei rumori. In realtà non c'era nessun rumore, ma sai, la suggestione. Allora, per istinto mi alzo, vado a prendere un coltello in cucina, esco sul pianerottolo e mentre uscivo dicevo, moglie, adesso se c'è qualcuno cosa faccio? Perché io il coltello lo uso per tagliare il salame, ma questo sa usarlo. Il carabiniere mi ha poi detto, no, guardi, no, al massimo si compra una mazza da baseball, gliela danno in testa, le fanno il bernoccolo, perché se va col coltello, poi loro lo usano, no? Qual è la differenza tra me, che ho il coltello, e quell'altro? Che l'altro lo sa usare, è preparato a farlo. Io, come tutti noi, assolutamente no. No? Per cui, in guerra, la convinzione, la preparazione, fa fondamentalmente la differenza. Per questo gli arditi sono uomini così di successo nelle prime azioni che fanno. Il problema è che pochi mesi dopo, 24 di ottobre del 1917, cioè esattamente 100 anni fa, c'è la rotta di Caporetto. E la rotta di Caporetto coinvolge prima di tutto la seconda armata. Per cui tutto ciò che la seconda armata rappresenta in termini di uomini e in termini di sperimentazioni viene accantonata, viene rimosso, oltre che Cadorna, il generale Capello, e vengono rimossi gli arditi, che essendo un prodotto di quell'armata vengono guardati con sospetto, trasformati in reparti che stanno all'interno dell'unità. Ogni unità ha un suo reparto di arditi, ma sono altra cosa rispetto agli arditi della prima guerra mondiale, di quei mesi iniziali. Ora, se ci pensate, gli arditi addestrati nell'estate del 40, del 17, sono stati più o meno 4.000 persone. Eppure l'ardito è diventato un vocabolo fondamentale nel linguaggio fascista. L'arditismo è stato uno dei miti del fascismo, cioè c'è stata una sproporzione enorme tra ciò che hanno fatto e ciò che è stato raccontato. Ma perché? Perché l'ardito rappresentava un modello di soldato vincente, un attaccante, l'offesa, lo slancio. Il fante rappresentava soltanto la paura, la rassegnazione, l'umiliazione, la sconfitta, i turni di guardia, il fango delle trincee. L'ardito dava invece l'idea della vittoria. Ora, elementi di questo genere sono fondamentali in guerra per vincere e sono pericolosissimi in pace appena la guerra è finita. Come li fai ritornare a normalità queste persone? Ma questa è un'osservazione che facevano già gli esperti della prima guerra mondiale. C'era Alfonso Gatto, che era il braccio destro di Cadorna, no, era al comando, quello che teneva il diario del comando supremo, che già nella fine del 17, nell'ottobre del 17, prima del Caporetto, dice: questi soldati sono dei combattenti straordinari, ma quando si tornerà alla normalità, come se riusciremo a gestirli? E difatti, quando si torna alla normalità, questi soggetti entreranno tutti nelle file del movimento dei fasci, perché troveranno nel movimento dei fasci l'esaltazione di quegli stessi valori guerrieri nei quali erano stati educati. Ma la stessa cosa ha avuto la legione straniera. Guardate che nella storia francese del Novecento c'è stato un solo episodio di golpismo. Quando De Gaulle ha concesso l'autonomia, l'indipendenza all'Algeria, c'è stato un tentativo di colpo di Stato in Algeria, comandato da due generali, Massu e Salon. Massu era il comandante della legione straniera. Vengono occupati la prefettura, tutti i centri importanti di Algeri, e a farlo sono i legionari, nella convinzione che quel movimento avrebbe suscitato una reazione nella madre patria analoga, perché invece nella madre patria nulla succede, ma è noto che De Gaulle era andato alla televisione a fare un appello accorato a tutti i francesi in quei giorni, perché non c'era la certezza che non succedesse nulla. Poi tutto è rientrato e i legionari si sono poi arresi dopo qualche giorno. Ma uno di questi legionari, tra l'altro, Andrew Murray, un inglese di buona famiglia, che è diventato, almeno qualche anno fa, era il responsabile dei rapporti con l'Asia della Deutsche Bank, quindi uno che è arrivato ai vertici della finanza, da giovane testamatta era entrato nella legione e diceva: ma io sono andato a occupare la prefettura di Algeri perché me l'ha comandato il mio colonnello. E che il soldato faccia quello che dice il colonnello è sacrosanto, a patto che il colonnello faccia quello che dice il ministro della difesa, però. perché se il colonnello fa di testa sua è chiaro che c'è il cortocircuito, il golpismo. Ecco perché questi corpi speciali hanno una doppia valenza, no? Di essere estremamente importanti in tempo di guerra, estremamente pericolosi in tempo di pace. E a prescindere dalla pericolosità o dall'utilizzazione, sono comunque stati dei grandissimi strumenti di propaganda. La Prima Guerra Mondiale si è nutrita nel 18 del mito dell'ardito, che tra l'altro era contrario alla realtà della guerra, perché dopo Caporetto gli italiani si attestano sul Piave, fanno una guerra di difesa, ma lanciano il mito dell'ardito, perché è quello che galvanizza l'opinione pubblica, o esaltano le attività di Luigi Rizzo e dei MAS, perché sono la capacità di portare l'offesa in territorio nemico. L'altro reparto speciale della Prima Guerra Mondiale è appunto quello degli incursori del mare, quelli di cui abbiamo parlato prima, protagonisti di quell'impresa a Trieste, ma di un'altra soprattutto, famosissima anche se militarmente nulla, che è la Beffa di Bucari. Tre MAS, su uno dei quali, oltre a Luigi Rizzo, c'è anche Gabriele D'Annunzio, riescono a penetrare nel febbraio del 18 nella baia di Bucari, che è un pochino a sud della città di Fiume. Era una delle tante baie della costa dalmata in cui gli austriaci avevano le loro navi. L'idea è quella di colpire e affondare delle navi, in realtà vengono sorpresi e sono costretti a tornare indietro senza sparare nulla. Ma D'Annunzio butta in mare due bottiglie e col nastro tricolore, in cui c'è un foglietto con su scritto che in questo modo gli italiani si vendicano della battaglia di Lissa, quella del 1866 in cui la marina dell'ammiraglio Persano era stata sconfitta. Allora, queste bottiglie, 99 su 100, sono venute in fondo al mare subito. Sicuramente nessuno le ha prese e le ha lette. Però D'Annunzio le ha raccontate sul Corriere della Sera. E una firma come quella di D'Annunzio, che sul Corriere della Sera racconta di questi italiani che nella notte, descritta da D'Annunzio, quindi non è una notte normale, è una notte d'annunziana, riescono a entrare nella baia nemica e per spreso a buttare le bottiglie tricolori con le frasi offensive e con la memoria vendicata di Lissa, ha un grandissimo effetto di esaltazione dell'opinione pubblica. E guardate che molto spesso l'opinione pubblica si galvanizza per delle sciocchezze. Pensate al Risorgimento. Una delle cose che ci hanno insegnato nel Risorgimento è l'eroismo dei fratelli Bandiera. Questi fratelli Bandiera erano due ufficiali della Marina austriaca che dirottano un piroscafo da Durazzo a Crotone e durante la traversata del Mar Adriatico preparano dei manifesti in cui invitano la popolazione a sollevarsi contro la bruta tirannide che impone servaggio alla patria e li appendono sui muri di Crotone. Ora, quante persone, fatto salvo il rispetto per i calabresi, nel 1844 sapevano leggere a Crotone? Cioè, ma chi li ha letti queste cose? Però sono diventati fratelli Bandiera, tant'è che dopo due minuti li hanno presi e qualche giorno dopo fucilati nel vallone di Rovito vicino a Cosenza. Per cui l'azione di per sé stessa è stata una bufala, ma il racconto è in una memoria. E così la Beffa di Bucari. In sé non è nulla, ma nel racconto è, e il racconto ha un'utilità. Cioè, nella vita viviamo di ciò che facciamo, ma anche di ciò che raccontiamo, o di ciò che ci raccontiamo, o di ciò che di noi stessi raccontiamo agli altri. La nostra identità non è così realistica e lineare, no? È fatta di tanti strati che si sovrappongono. I corpi speciali sono serviti molto a quello. Durante, arrivo a chiudere perché sono facendo troppo lunga, durante il ventennio fascista la sperimentazione va soprattutto sugli incursori del mare, con la decima MAS che viene formata, e viene tra l'altro, inizialmente viene chiamata prima MAS, poi le danno il nome di decima, perché se qualcuno viene catturato il nemico ha la sensazione che siamo tanti, perché ha preso una parte della decima, o era il nemico era ghiozzo e ci credeva, o comunque facevano parte dei trucchi del tempo. L'altro reparto, che è stato famoso come reparto speciale, è il reparto dei paracadutisti. Ora, il paracadute non è stato inventato come uno strumento militare, è stato inventato come uno strumento di salvataggio, e l'hanno inventato gli italiani. I primi paracaduti sono italiani e servivano per pilota che dovesse eventualmente buttarsi dall'apparecchio. I primi che hanno immaginato che si potesse usare il paracadute come strumento militare, e cioè che ci potessero essere dei reparti paracadutati dietro le linee nemiche, come quinte colonne, sono stati i sovietici, che nel 1936 hanno fatto un'esercitazione nella quale hanno lanciato dei paracadutisti dietro i potenti linee nemiche. I tedeschi hanno immediatamente preso lo spunto e hanno creato dei reparti che durante la Seconda Guerra Mondiale si ritenendo protagonisti in Norvegia, ma soprattutto nella primavera del 41 a Creta. L'isola di Creta, che era controllata dagli inglesi, è stata occupata interamente da paracadutisti tedeschi che si sono lanciati sull'isola e hanno preso alle spalle le postazioni francesi, le postazioni inglesi. A quel punto tutti gli stati maggiori hanno cercato di creare dei reparti. In Italia chi aveva immaginato i reparti di paracadutisti era Italo Balbo, che era il governatore della Libia e che in un campo d'aviazione libico aveva addestrato i primi paracadutisti, che per metà erano volontari italiani, per metà erano volontari più o meno spintaneamente volontari libici, con mortalità che raggiungevano il 50%, perché i paracaduti erano quelli che erano, per cui o non si aprivano o non venivano indirizzati bene, per cui le persone battevano malamente, cadevano su degli ostacoli, comunque con mortalità molto alta. Solo dopo l'impresa di Grecia gli stati maggiori decidono di creare un reparto di paracadutisti. Creano un reparto che ha base a Tarquinia, tra il Lazio e la Toscana, in un campo volo, ma si pone un problema. I paracadutisti sono creati come un reparto dell'esercito, però per lanciarsi hanno bisogno degli aerei che dipendono dall'aviazione. Siccome ancora in tempi recenti, ma a maggior ragione durante il fascismo, le tre forze armate erano tre mondi che non comunicavano tra loro, queste esercitazioni sono state spesso difficoltose perché l'aeronautica non mandava gli aerei, oppure anziché mandarne 5 come previsto ne mandava solo 2, perché c'era una forma di concorrenza interna che il Duce non era in grado, prima non aveva la volontà e poi non era comunque in grado di gestire. Per cui i paracadutisti come paracadutisti sono stati usati soltanto una volta sull'isola di Cefalonia e sono serviti ai giornali per parlare degli arditi dell'aria, perché il termine ardito tornava, che erano stati lanciati. In realtà i paracadutisti formati erano una divisione intera, la divisione Folgore, e vengono utilizzati nella campagna d'Africa ma come truppe appiedate, non come paracadutisti. Cioè vengono mandati a combattere ad El Alamein accanto alla fanteria, ma vanno a combattere con la mentalità del paracadutista, che è quella del legionario, che è quella dell'ardito. Non si cede mai, non ci si arrende mai, si combatte fino alla fine, si muore sull'arma, e il risultato è che ad El Alamein l'80% dei paracadutisti presenti muore o viene messo fuori combattimento per le ferite. Quindi sono un prezzo altissimo pagato in termini di vite umane, che in termini numerici è assolutamente proporzionale, assolutamente analogo a quello degli alpini, con la differenza che la ritirata degli alpini è una ritirata di sconfitti, di rassegnati che vengono falcidiati dai reparti sovietici oppure dal freddo oppure dalle temperature impossibili dell'Ucraina, mentre l'80% dei paracadutisti morti è gente che ha fatto la guerra convinta di farla. E questa è la ragione per cui poi la memoria, gli uni li ha rimossi associandoli al fascismo e gli altri li ha esaltati. Quest'idea, poi chiudo davvero, del morire, dell'importante come si combatte e come si muore, non perché cosa, è legata ovviamente alla tradizione della legione straniera e a un episodio, che è l'episodio di Camerone. Camerone è un paesino del Messico dove il 30 aprile del 1863 c'è stato l'episodio che vi racconto. Quella data è ancora oggi la data, la festa della legione straniera. Nel 1863 in Messico c'è un imperatore che è Massimiliano d'Asburgo, fratello di Francesco Giuseppe, quello che fino a qualche giorno prima, beato lui, se ne stava nel castello di Miramare. andava a pescare, faceva feste, cavalcava, poi le potenze internazionali decidono che in Messico, dove ci sono tante proprietà terriere di europei, ma c'è una situazione politica che sta deponendo verso la Repubblica e quindi verso la sinistra, perché Repubblica e sinistra volevano dire la stessa cosa all'epoca, decidono di mandare un imperatore, il Napoleone III, che a livello internazionale spinge per questa soluzione, e designano il fratello minore dell'imperatore d'Austria. Questo va in Messico, viene sostenuto inizialmente, ma non avevano fatto bene i calcoli di cosa volesse dire sostenere un re in Messico. Cioè voleva dire portare in Messico i soldati, le armi, le munizioni, il vettovagliamento, le divise. Erano dei costi enormi. Cioè pensate a quanto costa noi in Italia mantenere, mi pare che attualmente siano 8.000 i soldati italiani in missione all'estero. E solo il costo di queste persone è il 10% del bilancio del Ministero della Difesa. Sono persone che devi interamente sostenere all'estero. Immaginate cosa volesse dire nel 1863. Insomma, il risultato è che questo Massimiliano viene lasciato un po' al suo destino. Tra l'altro i rifornimenti arrivano sulla costa, poi bisogna portarli sulla città del Messico, sull'altopiano, passando nella foresta tropicale, insomma in quelle regioni impervie dove è facilissimo per l'esercito messicano fare imboscate. Il lavoro sporco, cioè quello di scorta a queste caravane, viene affidato alla legione straniera. Alla legione straniera sono sempre stati fatti fare i lavori sporchi. Quello che non si voleva far fare ai figli, i francesi lo facevano fare ai figliastri. La regione da questo punto di vista corrispondente. A un certo punto c'è un reparto di 62 soldati comandati dal capitano d'Anjou che si mette in moto alle 4 di mattina per andare incontro ad una carovana che deve scortare. Avanzano verso le 5 di mattina, passano davanti ad una cascina nella località che si chiama Camerone, vanno a perquisirla completamente vuota, proseguono. Dopo un chilometro vengono attaccati, secondo le testimonianze del tempo, da 4.000 messicani. 4.062 non esiste, comunque sicuramente da un numero di messicani superiore. Per cui si ritirano tutti velocemente, questi 62, in quella azienda che avevano visto prima, in questo cascinone, no? Barrano tutte le porte e cominciano a difendersi. E la difesa dura dalle 5 di mattina alle 19 di sera, per tutta la giornata. Con i messicani che fanno più volte degli inviti ad arrendersi, questi che sparano tutte le munizioni che hanno, ma che resistono anche al caldo, perché siamo a più o meno all'altezza dai tropici, alla sete, perché non hanno rifornimenti, e ai morti, che cadono lì e si decompongono, cioè puzzano dopo un po', perché sono 40-45 gradi, e cade il capitano d'Anjou e viene sostituito dal tenente Berthet. Poi cade anche il tenente Berthet e viene sostituito dal sergente, non mi ricordo quale. Insomma, alla fine restano soltanto in 5. Secondo la tradizione, questi 5 mettono una scala sul che arriva alla cinta, scavalcano la cinta e si lanciano all'assalto dei 4.000 messicani che sono fuori. E 2 di loro vengono uccisi, 3 si salvano. Come non erano tutti e 3 italiani? Quelli che si sono salvati
erano in cantina. Erano in cantina.
Secondo me erano in cantina. Comunque, ad ogni modo, questo è il mito di Camerone. Questo è quello che viene insegnato ai corpi speciali. Conta il fatto di combattere fino all'ultimo e di morire. Se questi si fossero arresi, probabilmente una settimana dopo erano liberi i cittadini, non avevano problemi. Invece, la mentalità è quella di combattere sino alla morte. Poi le leggende si aggiungono a leggende. 2 anni dopo, in un mercato di Città del Messico, un ufficiale austriaco trova un arto finto di legno che era l'arto finto di questo capitano d'Anjou. Ora, come abbia fatto un ufficiale austriaco 2 anni dopo a trovare l'arto finto del capitano d'Anjou, cioè che collegamento c'era, non importa. Però questo arto finto è stato preso, è stato la reliquia di Sidi Bel Abbès. E adesso, se vi capita di andare, si trova qui vicino a Aubagne, che tra Tolosa e Marsiglia, dove c'è la sede della legione straniera. se la regione straniera è un posto da visitare, perché in qualsiasi caserma del mondo uno deve consegnare 8 documenti prima di poter entrare. Invece lì entri e nessuno ti dice nulla, perché la mentalità dice: se fai qualcosa ci pensiamo noi legionari. E io sono andato, quando ho scritto questo libro, sono entrato dentro e c'era una porta con su scritto Bureau d'information e una sbarra attaccata. C'erano 3 ragazzi davanti che aspettavano, facce che se uno le vede di sera non ci subito a metterti le mani al portafoglio, perché tipo facce da delinquente. C'era uno, era tatuato dalla testa ai piedi, qua dietro aveva tatuato questo con sottoscritto Mira, casomai uno non si fosse accorto. Insomma, vedo che prima di entrare li fanno appendere a questa barra a fare 10 sollevamenti. Poi arriva il mio turno, c'era un legionario dentro che stava guardando qualcosa e fa: «À la barre di foie!» «No, moi je m'attends per te!» Ma guardasse, se lui non aveva l'âge pour la Légion. Però, di fatto, non ho l'âge per la Légion. Ecco, questo, come dire, questi miti ce l'hanno ancora. No? Poi hanno il modo, ti stringono la mano. Cioè, se uno gli dà la mano molle, non la trova più. Lo stringono, proprio di andare lì, d'amianto proprio. Ecco, ma questa mitologia l'hanno trasmessa a tutti i corpi speciali, per cui è perfettamente naturale che gli arditi siano diventati fascisti, o che i paracadutisti di Livorno nell'Italia degli anni 50-60 fossero così vicini al movimento sociale e facessero spesso litigate, scazzottate con i livornesi, che invece erano, come dire, politicamente spostati da un'altra parte. Sta nella mentalità del corpo speciale. Detto questo, ci sono anche aspetti militari che secondo me valeva la pena riscoprire, raccontare, nell'intento di completare una memoria, al di là dei pregiudizi che spesso ci sono stati. Grazie per la pazienza.
Ma in effetti questo libro recupera un po' un modo diverso di fare storia. I francesi, per esempio, sono molto più attenti alla loro storia a 360 gradi. C'è una rivista che si chiama 14-18, che parla della Prima Guerra Mondiale ed è pubblicata da non so quanti anni, con contributi di storici di altissimo livello, perché sono tutti docenti universitari, quindi, ed è una rivista che, pur essendo monotematica, da anni va avanti. In Italia non so se riuscirebbe ad andare avanti una rivista simile. Abbiamo storia, ma diverse riviste di storia che però penso sopravvivono perché hanno la storia a 360 gradi. Questo libro appunto recupera una parte di storia dimenticata. Ho visto che nei titoli, o comunque sino ad oggi non affrontata, ho visto che nei titoli Gianni Oliva ha affrontato praticamente tutta la storia d'Italia dai Savoia ad oggi, perché c'è la storia dei carabinieri, dei duchi d'Aosta, l'alibi della resistenza, le foibe, si ammazza troppo poco, penso, il brigantaggio.
No, i crimini di guerra commessi dagli italiani in Jugoslavia.
Ah, Jugoslavia, ma c'era una frase simile all'epoca del brigantaggio.
Può darsi, una, sì. Per invitare... La frase di un ufficiale
sì.
Di Roatta.
È di Roatta, giusto. E quindi ha toccato delle tematiche che sono abbastanza inconsuete per quella che è la nostra abitudine a trovare dei libri di questo genere, o sbaglio?
Sì, ma il problema è che la nostra memoria è stata costruita nel 1945 facendo finta di aver vinto la guerra. Perché a me nessuno mi ha insegnato che abbiamo perso la guerra, no?
Eh certo.
Ci hanno insegnato che c'era il 25 aprile, la liberazione. Poi, se uno c'è un modo oggettivo di capire se hai vinto o perso la guerra, guardi la cartina geografica prima e dopo la guerra. Se uno Stato è diventato più grande, ha vinto. Se è diventato più piccolo, ha perso, no? Ora, l'Italia del 39 e l'Italia del 47 sono diverse. Nel 39 l'Istria, la Dalmazia erano italiane, anche dalle nostre parti. Avevamo magari soltanto qualche pascolo alpino in più, ma comunque il confine era verso il dispuglio francese. Però credo che ci fosse una ragione. In fondo a noi hanno insegnato che il fascismo è stata una dittatura feroce che si è conclusa con l'eliminazione del duce Piazzale Loreto e con l'eliminazione del suo complice, il re, col referendum del 2 giugno. Dopodiché ci si è fatti una verginità e si può ripartire. E il fascismo non è stato una feroce dittatura, È stato un regime totalitario che si è giovato di un grande consenso di massa dovuto alla capacità del regime di manipolare l'informazione e di manipolare la formazione. E quindi si è giovato di tutta una classe dirigente, di professori universitari, maestri di scuola, podestà, giornalisti, avvocati, magistrati, ufficiali dell'esercito che hanno tenuto in piedi il regime. Perché ancora oggi sui nostri libri di storia si racconta che nel 1931 Mussolini ha imposto ai professori universitari il giuramento di fedeltà al regime e tutti i libri di storia ricordano che 13 professori hanno detto di no, di cui 3 dell'Università di Torino. Verissimo, è giusto ricordare i 13. Però i professori universitari quell'anno erano 1848. Se 13 hanno detto di no vuol dire che 1835, cioè il 99,9, ha detto di sì. Allora qual è il dato che fotografa l'università italiana? I 13 o i 1835? Chiaro che se racconti soltanto dei 13 immagini un mondo dell'intellettualità schierato su posizioni libertarie e antifasciste. Esattamente il contrario di quello che era. Ci siamo ricostruiti una verginità facendo finta appunto che tutto quello che erano le complicità del ventennio non ci fossero. E allora bisognava... In questa storia c'erano gli argomenti indicibili. Per esempio non si poteva parlare, non si doveva parlare dei crimini di guerra commessi dagli italiani all'estero. Quel titolo si ammazza troppo poco. Sì, si riferisce al fatto che quando è finita la Seconda Guerra Mondiale, le Nazioni Unite hanno istituito all'Aia un tribunale, una commissione internazionale che si occupava dei crimini di guerra contro i civili. E tutti quelli che avevano qualcosa da rivendicare mandavano lì i dossier. Bene, questa commissione ha raccolto la richiesta di estradizione in Jugoslavia e in Albania di 2228 ufficiali e funzionari italiani accusati di crimini contro i civili. Quando è arrivato questo dossier al governo De Gasperi, De Gasperi ha passato il problema al suo sottosegretario Giulio Andreotti, il quale lo ha risolto all'Andreotti, cioè prendendo tempo, rinviando, chiedendo approfondimenti, perché da quando in qua si processano i vincitori? Si processano i vinti, non i vincitori, da Vercingetorix in poi, i vincitori non erano mai processati. Negli archivi a un certo punto è spuntato fuori un documento, una lettera scritta da Quaroni, che era l'ambasciatore italiano a Mosca, e che amico di De Gasperi gli scrive, ma un foglietto di quelli che in teoria non dovrebbero essere conservati. Dice, caro Alcide, te l'avevo detto che questi criminali dovevamo processarceli noi, dargli 30 anni e tra un anno o due, quando più nessuno ne parlava, farli uscire. Visto che non l'abbiamo fatto, abbiamo una sola strada. Non pretendiamo di processare in Italia i criminali di guerra tedeschi. Certo. Perché se noi vogliamo processare i responsabili di Sant'Anna di Stazzema, di tutte le stragi che ci sono state, non possiamo impedire agli jugoslavi o agli albanesi di processare i nostri. E questo spiega perché i dossier, con tutti i crimini di guerra tedeschi, nome, cognome, grado, indirizzo, tutto, sono stati trasmessi a Roma, messi in un armadio con le ante rivolte verso il muro nel sottoscala della procura militare,
ma dove c'erano i documenti di Cefalonia, peraltro,
certo, dove sono rimasti fino al 94, quando un inserviente ha girato l'armadio e sono iniziati quei processi ridicoli, perché 50 anni dopo gli imputati o erano morti o erano ottuagenari. Per cui quello è una cosa che non si poteva parlare di foibe e dell'esodo, perché quando mai un paese che vince ha 10.000 morti dopo la fine della guerra e 300.000 con cittadini esuli, costretti all'esodo, a partire dalle loro terre e sparpagliarsi nei campi, nei vari campi. E non si poteva parlare di tante cosette più piccole, tipo queste, di cui abbiamo parlato in questo libro, perché si è costruita una memoria che ha profondamente sovradimensionato la resistenza. Cioè, la resistenza partigiana non è stata un fenomeno italiano, è stato un fenomeno dell'Italia del centro-nord e soprattutto del nord. Altra cosa è dire che nella resistenza c'erano anche partigiani meridionali e anche numerosi. È vero, ma come fenomeno territoriale...
Beh, moltissimi le regioni, erano militari che
erano militari che si trovavano qui, ma dal punto di vista territoriale l'Italia del Sud non ha conosciuto la resistenza, non ha conosciuto l'occupazione tedesca, non ha conosciuto la resistenza. Certo. Secondo, dal punto di vista militare, la guerriglia partigiana non ha avuto un rilievo particolare. Tant'è che, se fate caso, quando parliamo del Risorgimento, ricordiamo battaglia di Solferino, di San Martino, lo sbarco dei Mille a Marsala, Castelfidardo, il Volturno, cioè tutti atti offensivi. Quando pensi alla resistenza, pensi alle fosse ardeatine, Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema, è la memoria del massacro, la memoria della strage subita. E si dice, vabbè, ma com'è che abbiamo vinto? Se mettiamo insieme, quando è che abbiamo fatto una battaglia che abbiamo vinto? Evidentemente la resistenza non è quello. La forza della resistenza sta su un altro piano. La famosa poesia di Bertolt Brecht. Hanno portato via gli ebrei e non ho detto nulla perché non ero ebreo. Poi hanno portato via i comunisti e non ho detto nulla perché non ero comunista. Poi hanno portato via i sindacalisti e non ho detto nulla perché non ero sindacalista. Poi hanno portato via me e non c'era più nessuno che potesse dire qualcosa. Questa è la resistenza, secondo me. Il fatto di aver permesso che ci fosse qualcuno che potesse dire ancora qualcosa. Però l'averla raccontata in un modo così diverso e, per esempio, così estraneo ai giovani di oggi. Cioè, la resistenza per la mia generazione, che è anche la tua,
sì, certo,
era il racconto delle nostre famiglie, delle nostre scuole, dei paesi dove vivevamo. Oggi per i giovani non c'è quel racconto né quell'impatto emotivo.
Per loro oggi è come la preistoria.
È come la preistoria. Sì. Allora, se vuoi raccontarla e vuoi spiegarla, devi spiegarla in un altro modo, non dal punto di vista dell'esito militare, che era stato minimo, ma questa ricostruzione è una memoria legata.
Quindi vuol dire che si sta inaugurando un nuovo modo di vedere la storia?
Guarda, io credo che la storia di per sé stessa non arriva mai alla verità, perché non esiste una verità.
No, però deve provare ad essere onesta.
Deve essere onesta, questo è un altro discorso. Però la storia nasce sempre dalle domande che il presente pone al passato. È sempre il presente che interroga il passato. Per questo Benedetto Croce diceva che la storia è sempre storia contemporanea. Perché anche quando studi gli antichi etruschi o gli antichi romani, lo fai dal punto di vista del presente. Cioè, pensa alla storia romana. Nell'epoca fascista la storia romana era da Giulio Cesare in poi. Cioè era l'imperatore nel quale si rifletteva l'autorità del duce. Nell'Italia degli anni 50-60 era la storia dei comizi centuriati, dell'elezione dei consoli, dei tribuni della plebe, cioè della partecipazione popolare. Quando eravamo all'università noi, negli anni 70, era la rivolta dei gladiatori di Spartaco, le risurrezioni le ribellioni degli schiavi, le riforme di Tiberio Caio Gracco, cioè momenti che riproducevano la conflittualità sociale del 68. Oggi non so, forse si legge la guerra giugurtina di Sallustio, e Sallustio che corrompe gli imperatori, i senatori romani per i suoi interessi, cioè si va a vedere quando e quanto c'era corruzione politica al tempo. È sempre il presente che lo interroga. Oggi c'è un presente diverso rispetto a quello di 20 o 30 anni fa e quindi anche una rilettura diversa della storia.
Senti, ho visto che ci sono tanti corpi speciali, non ho trovato il Tercio de Tranqueros, che è l'equivalente della legione straniera spagnola.
Sì.
E non ho trovato i bersaglieri, che sono nati un po' prima, perché sono
36.
Nati nel 35, sono 1835. Però hanno esattamente gli stessi punti di riferimento che hanno questi corpi speciali. Per esempio, nel decalogo dei bersaglieri c'è scritto ginnastica fino alla frenesia, quindi una preparazione atletica eccezionale, e poi fiducia in se stessi fino alla presunzione. Tra i comandamenti ci sono questi, alcuni, perché due cose non temere, l'imprevisto e la morte. Il secondo, due cose non conoscere, la paura e l'impossibile. Sii piccolo solo dinanzi a Dio, nessuno al mondo ti pieghi. Ecco perché mi pareva che ci fosse, perché i bersaglieri in fondo sono stati il primo corpo speciale dell'esercito italiano, sono nati nel 35-36, quando dopo le campagne napoleoniche si è sentito l'esigenza di avere dei reggimenti, cioè delle truppe che potessero manovrare, come aveva fatto Napoleone vincendo, in modo più agile, fossero più mobili sul campo di battaglia. E quindi la Marmora pensa a questo reparto nuovo di soldati, prende un sergente dei granatieri di Lombardia, lo ammazza di ginnastica, gli fa fare tutti gli esercizi del mondo, questo resiste. Alla fine gli fa provare la divisa che lui stesso aveva disegnato, mentre questo si sta vestendo affannosamente, gli tira il cappello, questo mette, secondo la leggenda dei bersaglieri, lo prende al volo, gli rimane di sghimbescio, e così nasce la leggenda dell'uniforme di bersagliere. E poi questi bersaglieri vengono preparati fisicamente in modo abbastanza simile a quello che è quello dei corpi speciali italiani. E per questo mi chiedevo, dico, come mai? Perché erano troppo indietro?
No, nel senso che i bersaglieri sono un reparto, un corpo dell'esercito sardo piemontese, appunto perché nascono qui nel Piemonte del 36, mi risulta, forse 35.
Sì, io comunque sono quell'epoca. Non cambia niente, sì.
E però non sono un corpo su base volontaria, sono un corpo reclutato tra i coscritti.
Sì, ma molto selezionato però.
Sì, molto selezionato, ma che dal punto di vista numerico, nella prima guerra mondiale, si dilata notevolmente. Per cui il carattere di selezione che ha all'origine, vuol dire, anche i carabinieri allora sono un corpo...
No, ma io lo pensavo proprio solo, come dire, come nucleo iniziale. Cioè, perché ci vedevo nella preparazione fisica, nella preparazione psicologica, un po' le cose che si trovano negli addestramenti dei corpi speciali.
Sì.
Che in effetti sono poi vengono utilizzati, per esempio, nel brigantaggio. E sono quelli che vanno avanti senza fermarsi mai. Ci sono testimonianze di briganti che dicevano questi non si fermavano mai. Cioè, noi gli sparavamo addosso, questi venivano avanti sempre, comunque. Quindi avevano questa motivazione fortissima che è di questi reparti.
Sì, però il bersagliere è diventato poi abbastanza in fretta nell'esercito unitario, quindi dopo il 1961, uno dei canali attraverso i quali si faceva il soldato. Per esempio, io credo che i corpi abbiano avuto delle immagini con le quali parlavano al pubblico, perché l'esercito nell'Ottocento era l'unico spettacolo popolare laico.
La fanfara.
Tutti i reparti avevano una fanfara quando si spostavano. E la gente era calamitata dal suono della fanfara. C'era un tizio che si chiamava Alfonso Bartalini, era un rivoluzionario socialista di primo Novecento, scriveva un giornaletto intitolato La Pace, era un giornaletto antimilitarista. Mi ha colpito una volta leggendo questo giornaletto, c'è un articolo in cui dice: voi parlate in un'osteria a dei proletari di quanto sono sfruttati, di quanto si fanno ammazzare dalle cannonate dei padroni, e vi ascolteranno pieni di interesse, ma appena si sente da fuori il rumore di una fanfara lasceranno il bicchiere di vino alla tavola per andare ammagliati a vedere la fanfara che passa. La dice lunga sulle capacità. C'è una pagina del Cuore di De Amicis in cui De Amicis descrive una parata militare che si svolge a Torino in via Po, da Piazza Vittorio a Piazza Castello, per il genetliaco di Umberto I, e descrive intanto una folla enorme ammassata e trasversale. C'è la sigaraia delle manifatture tabacchi, c'è la lavandaia della barca, c'è il professore universitario, c'è il notaio, c'è lo studente.
Gli amici dovevano costruire un'Italia unita.
Un'Italia unita. Sì, però ritrae quella che erano le sfilate militari, no? Con questa grande partecipazione di pubblico. E poi descrivi i reparti. E ogni reparto ha un messaggio. Allora, l'Alpino, che è stato come corpo fondato nel 1872, quando l'Italia ormai è unificata, è uno fermo, che tiene le posizioni sull'alto delle rocce, un passo più in avanti, una gamba più in avanti, una più indietro, ben piantato, che sa resistere al freddo, al vento, alle altitudini, cioè un panorama che all'epoca era ignoto. Pensate che il Monviso è stato scalato per la prima volta nel 1863, adesso ci va anche Chiamparino tutti gli anni che ha 70 anni e che non ha allenamento, per cui, insomma... La montagna del 1800
ci siamo robustiti notevolmente negli anni.
Sì, forse hanno anche spianato un po' la testa, non so.
Io vedevo la cosa più favorevole.
Quando passano i bersaglieri invece sono stati creati prima del Risorgimento, quando bisognava comunicare un'immagine di slancio, di conquista. E allora, ecco, la fanfara dei bersaglieri col passo di corsa, capelli al vento, hanno un che di goliardico, di giovanile.
Sì, la giovinezza.
E questa idea della goliardia, guarda che poi è ripresa anche nella letteratura, nella cavalleria rusticana di Verga. Si parla di compare Turiddu che torna da militare e scopre che la Lola, la sua ex fidanzata, si è sposata con compare Alfio. E allora, per farla ingelosire, va sul sagrato della chiesa, all'uscita della messa, a pavoneggiarsi con le ragazze del paese col cappello da bersagliere. che la dice lunga, no? Su come certi modelli fossero penetrati nell'immaginario. D'altra parte i nostri nonni e bisnonni avevano un'unica foto, quella con la divisa militare, che era una promessa di promozione sociale in qualche modo. I carabinieri rappresentavano invece l'ordine, tutti uguali, passo perfettamente allineato, asettici, perché erano l'immagine del potere veicolata anche in quei paesini dove il re non sarebbe mai andato. Chiudeva la cavalleria, che era spettacolo, irruenza, slancio, fascino. Ancora oggi colpisce, non so se avete mai visto dal vivo il carosello dei carabinieri al Palio di Siena. Sì. Emoziona, oggettivamente. No? Immaginate i cavalli lanciati al galoppo sul selciato di Via Po nel 1880, che effetto dovevano avere. Quindi questi corpi rispondevano molto a delle immagini più che a delle specializzazioni militari. E poi con la Prima Guerra Mondiale, con la dilatazione dei numeri, che allora si è arrivata alla creazione di... perché i bersaglieri, se no, potevano già utilizzare loro come corpi speciali. C'erano già...
No, ma forse a quel punto lì avevano perso la loro specificità. Avevano perso specificità, loro però in luce, in origine... mi pareva fossero nati con queste
cose. Sì, come faceva venire a pensare mentre leggevi il decalogo dei bersaglieri? Io ho fatto il soldato invece nel genio trasmissione come marconista.
Ecco.
E l'unica cosa che si spiegava era una canzoncina che non so cantare, ma che diceva: onde su onde siamo trasmission, gente che non fa niente, che non ha voglia di lavorare.
È la stessa cosa dei paracadutisti.
Forse i paracadutisti erano un pochino più arditi.
No, perché gira l'elica, rombo il motore, siamo paracadutisti, si vince o si muore, una cosa del genere.
No, no, lì si dormiva, non è che si vince o si muore. La lingua era la stessa, l'immagine era proprio diversa.
Ci sono domande, curiosità, qualche cosa? Eccola, meno male, perché sennò...
Riguardo alla guerra partigiana, come dicevo prima, ho letto poco tempo fa un libro pubblicato dalla stampa, Grandi Battaglie...
delle Alpi.
Dalle Alpi, diciamo. È vero che i partigiani non hanno mai vinto una di queste battaglie, anche perché è impossibile competere con l'esercito tedesco, certo, come armamenti, come uomini, eccetera. Comunque, così diceva anche che, anche se non hanno mai vinto queste battaglie, hanno tenuto, diciamo, in scacco i tedeschi, in modo che gli americani potessero avanzare senza tanti problemi.
Sì, ma la guerriglia partigiana ha avuto il significato di rendere insicure le retrovie dei tedeschi, quali mandavano le loro truppe prima sulla linea Gustav e poi soprattutto sulla linea gotica. Le formazioni partigiane che stavano alle spalle della linea gotica potevano essere un elemento ovviamente di disturbo e di fatica negli spostamenti. Credo che abbiano tenuto impegnate qualche divisione tedesca in questa attività. Non a caso i rastrellamenti massicci tedeschi li facevano a seconda dello spostamento del fronte. Le prime stragi tedesche le hanno fatte nell'Italia meridionale quando dovevano costruire la linea Gustav e quindi volevano sbarazzare il campo dalla presenza partigiana. I massacri di Sant'Anna di Stazzema di Marzabotto, perché sull'Attendino tosco-emiliano? Perché dovevano costruire la linea gotica e quindi volevano liberarla da tutte le possibili presenze ostili. Quindi non è che i partigiani dal punto di vista militare non siano serviti a niente, non bisogna cadere nell'esagerazione opposta. Ecco, tra la rappresentazione, soprattutto le autobiografie, abbastanza naturalmente, no? Quando uno racconta se stesso, è chiaro che indulge e insiste sugli avvenimenti che sono stati più impattanti dal punto di vista emotivo. Ma tra quello che veniva raccontato e quello che è stato, c'è di mezzo molto. Ciò che non toglie nulla l'importanza della resistenza, che però, ripeto, si esprime su un altro piano, sul suo significato morale, sul fatto che ha preparato una classe dirigente nuova. In fondo tutti gli amministratori che sono venuti dopo, ma non i ministri, anche quelli che hanno fatto i sindaci a Cisterna, ad Aste, da tutte le parti, sono venuti da lì.
Ancora un'altra cosa, un'altra considerazione. Prima parlavo degli arditi della Prima Guerra Mondiale. Faccio un viaggio tempo fa a Valdobbiadene, a me ho visto dei cartelloni fuori, diciamo che è stato il primo corpo per andare all'attacco attraverso il piano sul Montello, tra l'altro la riconquista appunto c'era
sì, sì, sicuramente.
C'era degli eventi, degli arditi, perché a Cisterna c'era un dice,
però è morto praticamente subito, è morto in meningite.
Pubblicati, chi io sappia, non ci sono. Ci sono negli archivi dell'Ufficio Storico dell'Esercito, sicuramente. Bisogna...
Perché appunto questo si sa perché è morto. Di quelli vivi, se c'era qualcun altro che faceva parte di questo reparto, non è possibile saperlo.
No, è possibile saperlo, sì, però bisogna andare a fare la ricerca d'archivio. Sì.
L'archivio storico dell'Esercito? Lo trovi sicuro.
È accessibile, so, bisogna andare a Roma. Uno ha visto che lì ne approfitta, ma anche... a vedere qualcos'altro.
Oggi, come oggi, questi corpi speciali, che importanza, che valore, io ricordo nella gioventù di oggi, tra virgolette, cioè nel senso, oggi come oggi, questi corpi speciali hanno ancora...
Ma oggi, fascino. Oggi intanto nel...
Sicuramente, perché sono pagati molto meglio.
Per uscire fuori dalle situazioni.
Oggi ci sono dei corpi speciali nell'ambito di un esercito che è a sua volta speciale. Nel momento in cui nel 2005 si è interrotto il reclutamento di leva, si è formato un esercito su base volontaria e oggi più o meno tutto l'esercito italiano, i 70.000, 80.000 uomini, quanti sono che lo compongono, sono in qualche modo non dei reparti speciali, ma dei reparti di altissima professionalità che vengono impiegati nelle missioni all'estero. All'interno di questi reparti ce ne sono alcuni più specializzati degli altri. Uno è il Tuscania, che è un reparto di paracadutisti carabinieri. Un altro si chiama Colmoskin, che è un reparto invece di paracadutisti. E sono quelli
discendenti degli arditi, quelli.
Certo. E sono reparti che... detto malamente, hanno il compito di intervenire là dove ci dovessero essere delle crisi internazionali e ci sono degli italiani da mettere in salvo. Quindi fare azioni non di guerra ma di recupero di persone, di connazionali. Gli altri stanno all'interno delle operazioni di pace, che sono operazioni, non lo so, molto... operazioni di pace che ci sono di peacekeeping. Credo abbiano un momento di scontro fisico iniziale in cui si cerca di prendere posizione, ma come è successo in Kosovo, come è successo in Iraq, come è successo in Afghanistan. E poi c'è una lunghissima fase di mantenimento di posizioni, ma che sono posizioni limitatissime. Io sono stato 3 anni fa in Afghanistan quando c'era la brigata taurinense. Allora, uno arriva a Herat, l'Afghanistan è diviso in 5 regioni. Gli italiani controllano la regione di Herat, che è quella più occidentale, tra il Turkmenistan e l'Iran, ed è quella dove non c'è nessuna forma di guerriglia, ma ci sono i mercanti d'oppio, quindi è molto più pericolosa, nel senso che i mercanti d'oppio sono una mafia super organizzata e ancora più pericolosa. Il campo è un campo con un perimetro di circa 3 km addossato al campo d'aviazione. Se uno scende dall'aereo, anzi dall'elicottero, perché si va con un aereo fino ad Abu Dhabi e poi di lì con gli elicotteri da guerra, o con gli Hercules aerei da trasporto militare o con gli elicotteri, si arriva a questa base. Uno scende dall'aereo e immediatamente entra nella base, che è difesa con delle mura di 5 metri, sono quei blocchi di cemento armato che si usano nelle autostrade per dividere le corsie, no? Uno sull'altro e poi dei fili spinati sopra. Per cui uno ha già, come dire, la sensazione di entrare in un bunker. No? All'interno di questo spazio ci sono tanti containers sparpagliati però, perché se arriva un colpo da fuori, i container non devono essere tutti addossati ma sparpagliati, così se viene colpito uno non vengono colpiti gli altri. E i soldati stanno lì 6 mesi, sempre dentro, escono solo quando sono in servizio, perché non è che uno dice adesso mi metto i jeans, vado a farmi una sigaretta, una passeggiata, perché 9 su 10 ti rapiscono, ma non per motivi politici, per un riscatto, anche solo di 1000 euro, ma comunque non è sicuro. Una sera mi hanno chiesto se volevo andare a fare il giro con il servizio fuori. Il giro di servizio fuori consiste in questo: la città di Herat, una città di 3 milioni di abitanti, tutte case di un piano solo,
È vero che all'interno di una casa stanno in tanti, però molto grande, molto estesa, con un coprifuoco che va dalle 18 alle 6 di mattina, perché è quasi equatore, quindi giorno e notte si equivalgono. C'erano 5 Tigre, si chiamano, questi mezzi blindati, con la torretta, un fascio di luce sopra che girava, tutti i soldati dentro con i giubbotti antiproiettili, ce l'avevo anch'io, pesano 30 kg, una roba che non ti puoi più muovere. E immaginate una città deserta, buia, con 5 luci che ti penetrano nella casa. Cioè, che senso di angoscia e di sorveglianza di uno sconosciuto che hai, perché poi sono gli stranieri che fanno queste cose. Cosa controllano quei 5 mezzi blindati? Ecco, voi immaginate Torino, controllata da 5 mezzi blindati che girano. Controlli la via che percorri, tutto quello che c'è più in là non controlli nulla. E la stessa cosa è con i droni. Con i droni dall'alto uno fotografa, riprende tutto ciò che succede nel basso. E quindi c'è la fotografia di tutto. Ma chi è che le guarda le fotografie? Perché se io da 2000 metri di altezza faccio una ripresa, vedo un esercito che si sposta. Ma se voglio vedere un terrorista che è lì fuori, devo fare l'ingrandimento su quel territorio. E quindi se voglio controllare tutto, devo fare milioni di ingrandimenti. È un po' come le telefonate. Se qualcuno vuole, può intercettare tutte le telefonate che vengono fatte in questo momento. Poi quanta gente ci vuole per ascoltarle? Perché per capire se sono delle telefonate insidiose bisogna che qualcuno ascolti cosa viene detto. E il controllo dall'alto è la stessa cosa. Infatti avevano, con il senso dell'ironia, nel comando c'era una gigantografia di un afghano chinato per terra nel centro di una strada, che era stato sul fianco di una strada, che era stato ripreso con un drone da 2000 metri, ma non stava mettendo una bomba, stava facendo i fatti dei suoi bisogni, no? Era l'unica cosa che avevano scoperto, come dire, dall'alto in quel modo. Per cui queste attività all'estero sono delle attività che servono in qualche modo ad addestrare un esercito locale, ma è un'attività molto sporadica e che non giustifica i costi che hanno queste spedizioni, francamente. Per cui, è vero, l'esercito è fatto di tanti corpi professionalizzati, all'interno dei quali ci sono alcuni corpi speciali ancora oggi che credo intervengano là dove ci sono dei problemi. Per esempio mi risulta che quelli del Tuscania siano intervenuti nel 94 in Ruanda, quando c'è stata la strage tra gli Hutu e i Tutsi, e c'erano un gruppo di italiani, 200 persone, che sono stati recuperati in questo modo con gli elicotteri. Poi probabilmente intervengono all'inizio della guerra, ma sono cose che non si sanno, perché se si chiamano missioni di pace non bisogna raccontare che si è anche sparato e si è ammazzato. D'altra parte il peacekeeping è una finzione linguistica, cioè se tu vuoi imporre la pace, se due fanno botte e vuoi dividerli, devi andare in mezzo, essere più forte di loro e spostarli. Non è che gli puoi dare la benedizione. È così, quando vuoi andare in un territorio dove c'è la guerra, porre fine alla guerra, devi disarmare quello che sparano e quindi sparare a tua volta per primo.
No, riflettevo sul fatto che molti giovani andavano nei paracadutisti anche perché erano attratti dalla paga. Cioè, sì. Che nell'esercito di leva che era molto bassa, lì invece era già più... E quindi era uno dei motivi di attrazione, anche il fatto che hanno un trattamento economico diverso, e quindi poi magari quando arrivi lì ti carichi.
Sì, poi si carica di suggestioni come tutti questi ambienti. Credo però che in chi faceva domanda per fare il volontario dei paracadutisti 20 o 30 anni fa ci fosse anche una qualche militanza pregressa nel fronte della gioventù, o comunque simpatie di destra, no? Che anche, lo so, chi faceva l'ufficiale oggi è completamente diverso. Oggi fare l'ufficiale è un mestiere come tanti altri. Chi faceva l'ufficiale 40 o 50 anni fa tendenzialmente lo faceva perché nell'esercito vedeva un modello di ordine, di regolarità, di serietà che si contrapponeva all'anarchismo del 68 e degli anni successivi. E i paracadutisti da questo punto di vista erano l'esasperazione di quella tendenza a livello di truppa. Poi non so, che ci fossero anche elementi comportamentali, no? Soprattutto tra i giovani c'è chi ha voglia di fare il bullo, di fare il tosto.
Una certa esuberanza caratteriale aiuta. Ci sono altre domande? Perché se non ci sono, qui andiamo male, abbiamo quasi finito.
Ah no, va bene.
Nessun'altra domanda? Allora ringraziamo il professor Oliva.
Grazie a voi.
Qui ci sono dei libri,
qualche copia.
Io a questo punto, visto che il mio l'ho letto, voglio anche.
Mi ripassi il nome?
Renato Romano. Tra l'altro hai anche un mio libro, che è quello sulla fraternanza militare di Asti.
Nuova legione straniera.
Che è l'unica società di motosoccorso ancora esistente.
Ad Asti.
Ah sì? Eh sì, io ho fatto la storia di questo libro. Ci ho lavorato 2 anni e mezzo.
Che nome metto?
Di chi è questo?
Chi è questo? È tuo, Tiziana.
Ah, è mio.
Tiziana.
No, Matilde Letizia.
E Letizia?
E un'altra figlia. Perché le dedico tutte le mie figlie.
Ma nel titolo mancano il credere e obbedire. E là, ciao Mario. E ti bene.
Fabio, Sara e Valentina.
Fabio, Sara e Valentina.
Per i figli sempre.